Ci sono le slide. Chiaramente il soggetto è la Pasqua questa mattina, anche se ci sono alcune cose che vedremo insieme che riguardano questo giorno importante. La Bibbia dice che Gesù è la nostra Pasqua. Allora, voglio leggere questo versetto che c'è scritto sotto, dice il levito dell'Apostolo Paolo, dice: purificatevi del vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Amen. Un versetto interessante. Pasqua. Oggi è festeggiato nella Chiesa, in generale, anche se la Pasqua è effettiva secondo il calendario ebraico, era ieri. Quindi ieri era il 14° giorno di Nisan, che è il giorno biblico per la Pasqua, che noi abbiamo cambiato per diverse ragioni storiche che sono importanti, ma secondo la Bibbia ieri era Pasqua, è cominciato venerdì sera, la serata di Pasqua, era il giorno di Pasqua, giusto per chiarire, non è il giorno della resurrezione, Pasqua era il giorno della morte di Gesù, okay? Il giorno della resurrezione era 3 giorni dopo, che è un'altra festa, è la festa dei primi frutti, okay? Quindi è stato un po' tutto cambiato, nel senso che si considera il giorno di Pasqua come il giorno di risurrezione. Il giorno di Pasqua era, in effetti, secondo la parola di Dio, era il giorno in cui Gesù è morto sulla croce. Amen. E la risurrezione è avvenuta 3 giorni dopo. Questi sono giusto dei dettagli. Comunque, dettagli importanti perché, cioè, a me piace seguire l'ordine della Bibbia più che l'ordine che abbiamo deciso noi nella storia. Amen. Comunque, Pasqua. Il termine Pasqua vuol dire passare oltre, ok? Quindi questo è il significato della parola Pasqua. Pasqua viene dal greco, il greco viene dall'ebraico Pesach, e vuol dire passare oltre, o passaggio. E volevo sottolineare questo aspetto del passaggio questa mattina come giorno di Pasqua. E prima di parlare di questo, volevo leggere, c'è questo brano di Esodo 12, volevo leggere alcuni brani dall'Esodo 12, vorrei sottolineare questa mattina che per il popolo di Israele ci sono state 2 Pasque successive molto importanti, e vorrei vedere questa mattina questi 2 aspetti di Pasqua, come è stato per il popolo di Dio, di Israele, che anche per noi ha un significato anche per noi. Quindi la prima Pasqua è quella che Dio ha stabilito mentre il popolo era in Egitto, in Esodo 12. Voglio leggere solo alcuni versetti dal capitolo 12 di Esodo. E dice, questo mese, versetto 2, dice: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Il 10° giorno di questo mese ognuno prende un agnello per famiglia, un agnello per casa, eccetera, eccetera. Il vostro agnello sia senza difetto maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Lo osserverete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita la sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si mette sui 2 stipidi, sull'architrave della porta delle case, dove lo si mangerà. Versetto 12. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto gli uomini quanto gli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore. E il sangue mi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, ecco il significato della Pasqua, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, e lo celebrerete con una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. L'altra Pasqua che considereremo è in Giosuè al capitolo 5, dopo che il popolo di Israele ha attraversato il Giordano. C'è un'altra Pasqua importante, forse la seconda più importante, e dice così al capitolo 5 di Giosuè, versetto 2. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele. E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle d'Aralot. Questo fu il motivo per cui li circoncise: tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto. E tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio, dopo l'uscita dell'Egitto, non era circonciso. Versetto 8. Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento finché fossero guariti, e che è durato 3 giorni. Il 10 di Nissan hanno attraversato il Giordano, il 14 di Nissan era la Pasqua. In questi 3 giorni questi uomini di guerra sono rimasti per terra a causa della circoncisione, perché era un po' meno facile di oggi, ok? Quindi sono rimasti per terra ammalati, febbricitanti per 3 giorni. Dopodiché, allora il Signore disse a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia di Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal, e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pane azimi e grano arrostito. E la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese, e i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Scusa Paolo, mi dai l'acqua? Ho dimenticato l'acqua, scusate. No, vorrei vedere un attimo il significato di queste due Pasque per il popolo di Israele, se ci arrivo. Grazie. Non riesco a proseguire. No. Ci ho provato. Manca un contatto. Ok. Ok, proviamo. Ah, ok. Le due Pasque per il popolo di Israele, voglio cominciare di qui perché hanno un significato per noi anche in questo tempo. Quindi c'è la prima in Esodo 12, che il passaggio, l'uscita dalla schiavitù verso la libertà, uscita dalla schiavitù d'Egitto, e c'è il passaggio del Mar Rosso, il terzo giorno dopo la Pasqua, esattamente lo stesso giorno in cui Gesù è risuscitato, il giorno in cui Gesù è risuscitato e il giorno in cui il popolo di Israele aveva passato il Mar Rosso per entrare, per separarsi direttamente dalla schiavitù. La seconda Pasqua c'è un altro passaggio, che è il passaggio del Giordano, quindi il passaggio dal deserto alla terra promessa, e quindi questa volta è l'ingresso nella terra promessa, quindi uscita da una parte, ingresso dall'altra. Due momenti significativi per il popolo di Israele. In entrambe le situazioni è la festa di Pasqua, la prima e la seconda di cui abbiamo parlato. La stessa cosa vale per noi, è un principio importante che c'è nella parola di Dio. C'è una prima Pasqua, quella che celebra la nostra nuova nascita, uscita dalla schiavitù di Satana per entrare nella libertà, ed è il primo passaggio che noi facciamo alla croce del Signore Gesù. Ma poi c'è un'altra Pasqua, è la Pasqua che, come quella del popolo di Israele, che dobbiamo vivere più volte nella nostra vita, perché ci sono tanti passaggi nella nostra vita, tante stagioni, tante cose in cui Dio ci porta, e ogni stagione ha un passaggio, e ogni stagione ha una sua Pasqua, un suo passaggio. E di nuovo è la croce che ha un significato in questo secondo passaggio. Gesù ha detto, Gesù è stato la nostra Pasqua, colui che è stato crocifisso per noi ed è morto per noi sulla croce. Ma poi Gesù dice una cosa ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà per amore mio la guadagnerà, a me la salverà. Quindi c'è un aspetto particolare, come c'è nel popolo di Israele, così anche per noi. La prima volta che il popolo di Israele celebra l'Esodo, l'iniziativa è tutta di Dio. Dio dà un ordine, quello di mettere il sangue sulle porte, sulle stipite delle porte, perché l'angelo dell'Eterno, l'angelo della morte, quando passava, riconoscesse qual era la casa del popolo di Dio. Mi sono fatto una domanda. Ma l'angelo della morte, e Dio stesso dice: passerò in mezzo a voi, non conosceva forse già chi era del suo popolo? Vuol dire, Dio conosceva tutti quelli che erano suoi, però dice: quelli che metteranno il sangue sullo stipide, quelli saranno risparmiati. Il che vuol dire che non bastava essere il popolo di Israele, occorreva mettere fede nel sangue di questo agnello, cioè nel senso che c'era un ordine, dovevano obbedire, dovevano mettere questo segno del sangue, che tra l'altro se voi mettete il sangue sugli stipidi e sull'architrave, che cosa vedete? La croce, quindi era già un simbolo, ok? Questo è la prima Pasqua in cui loro entrano, escono dalla schiavitù, entrano in libertà. Ma poi c'è un altro passaggio, perché ci sono due passaggi. Il primo è uscire dalla schiavitù e l'altro che Dio prevedeva è l'ingresso nella terra promessa, nella loro eredità. Ed è un altro passaggio, è un altro fiume, il Giordano, e c'è un'altra Pasqua. Ma questa Pasqua è diversa dall'altra. In questa Pasqua Dio chiede al popolo di Israele qualcosa di particolare. Cioè, adesso voi dovete applicare la croce su di voi, perché nel frattempo, nel viaggio nel deserto, intanto c'era la disubbidienza, perché avrebbero dovuto entrare molto prima e hanno rinunciato, quindi tutta la generazione, vecchia generazione, ha dovuto morire nel deserto per la disubbidienza. Poi c'era stata una ribellione continua, quindi Dio ha detto: non posso portarvi dall'altra parte in queste condizioni. Prima di tutto siate circoncisi voi, mettete in voi il segno di questa purificazione. La circoncisione aveva un significato particolare, era la separazione dalla carne. Questo era un preludio, una preparazione profetica di quello che Gesù ha fatto. Dio dice che Dio vuole circoncidere i nostri cuori. Cosa vuol dire? Che il popolo di Israele doveva mettere in ordine le cose con Dio prima di celebrare la Pasqua, prima di entrare nella terra promessa. Dovevano essere riallineati con Dio nel loro cuore, in modo da essere nelle condizioni di poter attraversare, non solo di attraversare il Giordano, l'ha attraversato, ma di entrare nella terra promessa e conquistarla. Perché comunque ci sarebbe stata una guerra. Dio ha detto: vi darò questo in vostra possessione, ma voi lo conquisterete, voi combatterete, io combatterò con voi, ma voi dovete conquistare il terreno. E questo è un parallelo con la nostra vita. C'è un ingresso, noi entriamo nella vita eterna, entriamo nella salvezza, usciamo dalla schiavitù di Satana, ma poi Dio ha un progetto per noi. Dio ci ha dato un'eredità. Noi siamo eredi, coeredi di Cristo, quindi abbiamo un'eredità da gestire per conto suo su questa terra. Abbiamo una porzione di questa terra e di tutti gli aspetti di questa vita, di questa terra, in cui Dio ci chiama a prendere autorità, a manifestare il suo regno. Ognuno di noi ha un territorio che ci è stato dato. Ognuno di noi ha un ambito in cui Dio ci chiama a servire in un modo particolare. Ognuno di noi ha una chiamata, ognuno di noi ha un appello, e ognuno di noi ha un territorio in cui investire quello che Dio ci ha dato. E siamo tenuti a riconoscerlo, ok? Devo vedere qual è la prossima slide. Ok, siamo eredi, la Bibbia dice, siamo coeredi con Cristo, quindi Cristo, l'eredità di Cristo è la terra, Dio gliela ha data come possessione e noi diventiamo coeredi con Lui. Quindi abbiamo una responsabilità nei confronti di questa terra, scusate. Ora, intervenire in questo mondo e portare il regno di Dio, chiaramente è un combattimento, perché abbiamo detto altre volte, il regno di questo mondo purtroppo è nelle mani del nemico, e portare il regno di Dio vuol dire essere coinvolti in una battaglia spirituale, come era per il popolo di Israele. Dobbiamo conquistare un territorio che è già di Dio, ma di cui il nemico pretende di avere ancora un'autorità. Quindi entrare e portare il regno di Dio in quel territorio che Dio ci dà coinvolge un combattimento, come era per il popolo di Israele. Entrare nell'eredità, nel territorio che Dio gli aveva dato, voleva dire conquistarlo. Dio ci ha dato un'autorità nel Signore Gesù nell'ambito della nostra chiamata, nell'ambito del territorio che Lui ci ha dato, e dobbiamo usare questa autorità per prendere per il regno, conquistare per il regno quello che appartiene già a Dio. Dio ha dato a noi di conquistarlo. Gesù ha detto: ogni potere e autorità mi è stata data, andate dunque e fate dei discepoli tutte le nazioni, non solo le persone, delle nazioni da fare discepoli. È il territorio che Dio ci ha dato. Dio ci dà delle nazioni, come Gesù, Dio Padre ha detto a Gesù: ti do delle nazioni per eredità. Ci dà dei popoli, ci dà delle aree di questo mondo in cui che devono essere portati ad essere discepoli di Gesù, quindi a sottomettersi al regno di Dio. E ognuno di noi abbiamo questa responsabilità, quindi c'è una lotta. E quando noi ci muoviamo per entrare in quello che Dio ha per noi, è un altro passaggio che dobbiamo fare. E come ho detto prima, ci sono tante tappe in questa conquista nella nostra vita. Ho 70 anni quasi, anch'io come pastore so qualche cosa, abbiamo vissuto con mia moglie di battaglie e non sono mai finite, e ogni volta Dio ci mette di fronte a questa nuova realtà, e dobbiamo considerare la realtà che vivere ogni passaggio, ogni passo in avanti che facciamo, ogni ingresso in una nuova stagione include una lotta. E in questa lotta, di nuovo, la croce e la nostra Pasqua è la nostra risposta. E stavo rimeditando in questi tempi questo testo di Apocalisse 12, che è estremamente importante perché ci sono le chiavi in cui noi possiamo vivere questa Pasqua, cioè entrare in una nuova stagione per mezzo del sangue di Signore Gesù. Ogni volta la croce è presente, non possiamo andare oltre qualcosa di nuovo senza passare attraverso la croce del Signore Gesù. C'è sempre qualcosa che dobbiamo lasciare dietro in un modo corretto del nostro passato, dobbiamo chiudere il nostro passato con la croce perché si apra una nuova stagione nella nostra vita. Allora leggiamo questo brano. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Quello che questo brano ci dice è che c'è una battaglia che si svolge su questa terra, che noi vediamo attraverso anche le circostanze, ma c'è un'altra battaglia più importante e più grande, che si combatte a un altro livello. Il nemico ha ancora un accesso davanti a Dio per fare un lavoro che fa continuamente, quello di accusare gli eletti di Dio per impedire che noi possiamo entrare e avere il pass, dire, l'autorizzazione di Dio per entrare nella nuova realtà. E questo è l'ostacolo, uno degli ostacoli più forti di cui dobbiamo essere consapevoli. Ultimamente Dio ci ha portati a considerare ancora di più questo aspetto, di come noi possiamo vincere questa battaglia, che è anzitutto nei luoghi spirituali, per poterla realizzare dove siamo noi, che nel naturale, ma che ha un impatto, c'è un impatto spirituale. C'è una prima battaglia da combattere in alto, c'è una seconda battaglia che viene di seguito, che dobbiamo combattere qui in basso. Una delle cose che dobbiamo capire è di quale diritto ha il nemico di accusarci davanti a Dio. Non ci può accusare di niente che sia corretto e giusto davanti a Dio. L'unica cosa di cui il nemico ci può accusare davanti a Dio sono quelle cose nella nostra vita che non sono ancora passate attraverso la croce del Signore Gesù, cioè i nostri peccati, le iniquità, le ingiustizie, tutte quelle cose nella nostra vita che non sono in accordo con la giustizia di Dio. Quelle cose sono il suo argomento su cui lui si basa per accusarci. Voglio farvi solo un esempio dell'Antico Testamento e poi velocemente passiamo alla soluzione, che il tempo passa. Ma c'è un esempio, forse ho già citato, ma lo riprendo. In Zaccaria il popolo sta ritornando dall'esilio, deve riconquistare la terra, deve ricostruire Gerusalemme, deve ricostruire il Tempio a Gerusalemme, eccetera. Ma c'è un problema importante. Ci sono due persone che sono responsabili soprattutto per questo movimento di ritorno e di ricostruzione. Sono Zorobabele, che era il governatore, e Giosuè, che era il sommo sacerdote. E in questa visione, che credo che non è una visione, ma è quello che Zaccaria, il profeta, ha visto realmente che succede, c'è questa immagine che c'è in questo testo, che Giosuè compare davanti a Dio e davanti al nemico ed è vestito di abiti sudici. E il nemico lo sta accusando, dicendo a Dio: ma che cosa vuoi fare col sommo sacerdote nelle condizioni in cui è tutto sporco? In effetti quello che Giosuè stava portando su di sé erano i suoi propri peccati, le sue iniquità e l'iniquità di tutti i suoi antenati che facevano parte del gruppo sacerdotale, che sono stati quelli più responsabili di avere fatto delle cose contro Dio. Quindi come sommo sacerdote si stava portando addosso i suoi problemi non risolti e i problemi di tutto il gruppo sacerdotale di anni e anni di ribellione e disubbidienza a Dio. E quindi questa situazione di essere sporco, di avere questi abiti sudici, chiaramente era un'occasione per il nemico dire: lui non può esercitare questo ministero in questo momento, in queste condizioni. Ma era estremamente importante che lui fosse nelle giuste condizioni, perché qual era il ruolo del sommo sacerdote? Il ruolo del sommo sacerdote era di riconciliare il popolo con il cielo, la terra con il cielo, ok? Attraverso i sacrifici, era il suo compito, la sua responsabilità. Ma per fare questo il sommo sacerdote doveva andare nella presenza di Dio, nel luogo santissimo, per farlo. E non poteva entrarci nelle condizioni in cui era. Quindi il nemico ha detto, cioè, il lavoro di ricostruzione si ferma qui, perché senza questo non potete andare avanti. Ma Dio è intervenuto, lo vediamo in questo testo, e Dio prende l'iniziativa e c'è questo angelo che lo toglie i vestiti sudici, gli mette gli abiti puliti, gli mette un turbante pulito e Dio gli dice: adesso tu sei a posto, io ti ho purificato, io ti ho pulito, la bocca del nemico è chiusa, non ha più nessuna accusa e quindi puoi entrare nel tuo ufficio. Anzi dice alla fine, così parla il Signore degli eserciti: se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirai i miei cortili, io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. Vuol dire nella presenza di Dio nel cielo. Amen? Questo perché c'è stata questa pulizia. Ora, noi siamo tutti sacerdoti e re. Gesù ci ha fatti tutti sacerdoti e re. Ci ha dato due responsabilità. Uno, di riconciliare la terra con il cielo, e l'altro di esprimere la sua autorità sulla terra. Quando noi diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo, stiamo esprimendo il ruolo di re nel nome del re dei re. Ma prima di fare questo abbiamo bisogno di un altro aspetto, abbiamo bisogno di essere sacerdoti per riconciliare il territorio su cui chiamiamo il regno di Dio, in modo che Dio sia libero di benedirci laddove noi siamo e liberare questo regno. Quindi anche noi abbiamo bisogno di risolvere le nostre situazioni davanti a Dio prima di poterci muovere, specialmente ogni volta che avanziamo e facciamo un passo più avanti, ogni volta che Dio ci fa fare un passo, è un passo in avanti, non un passo indietro. Quindi ci sono nuove responsabilità, ci sono nuove situazioni, nuove stagioni, e ogni volta abbiamo bisogno di fare questo lavoro di pulizia. In effetti ci sono queste tre chiavi che Dio ci dà in che modo noi vinciamo le accuse del nemico. Uno, per il sangue dell'agnello. Questa è di nuovo la nostra Pasqua. Non c'è niente che noi possiamo fare al di fuori di affidarci al sangue del Signore Gesù per essere puliti. Non ci sono altri detersivi, tra virgolette. E che cosa significa? Questo cosa significa? Prima Giovanni 1,9 dice: se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. In che modo il sangue dell'agnello è efficace su di noi? Quando da parte nostra c'è un ravvedimento, un pentimento e una richiesta a Dio di lavarci col sangue dell'agnello. Abbiamo detto prima, Mauro diceva, non c'è nessuno che non sbagli mai, che non abbia bisogno di questo, giusto? A volte non siamo consapevoli di cosa dobbiamo mettere in ordine, ma ogni volta che ci troviamo a prendere una nuova sfida come il popolo di Israele che deve entrare nella terra promessa, Dio ci deve confrontare per forza, per il nostro bene, con le cose che devono essere messe a posto affinché noi facciamo questa circoncisione del nostro cuore. Essere lavati dal sangue dell'agnello vuol dire avere il nostro cuore circonciso da ogni cosa che non gli appartiene, e non solo i nostri peccati, non solo le nostre iniquità, ma il nostro modo di fare, le nostre proprie forze, quello che facciamo da noi stessi senza di Lui, quelli che sono i frutti della carne. Possiamo fare delle bellissime cose, ma con la nostra carne, anche quello Dio dice: non posso usare la vostra carne, quindi dovete lasciarla qui. La croce è un posto dove siamo purificati, ma dove siamo anche crocifissi nelle parti del nostro vecchio uomo che devono essere messe a morte perché non possono entrare dall'altra parte. Ci sono delle cose che dobbiamo lasciare qui per poter entrare di là. E il sangue dell'agnello è l'unico che ci mette in grado di pulire le cose. Anche noi abbiamo bisogno di andare davanti a Dio come Giosuè e ammettere: Signore, guarda, è vero, il nemico ha ragione di accusarmi perché ci sono tutte queste cose nella mia vita, ma davanti a te c'è Gesù e lui ha pagato per me 2000 anni fa, lui è la mia Pasqua, è lui che copre i miei peccati. Se io mi pento e mi ravvedo e decido di cambiare, il sangue di Gesù mi purifica, la bocca del nemico è chiusa nella presenza di Dio e il caso è chiuso a quel punto. E a quel punto c'è l'altro passo, l'altra chiave che sono dimenticato di andare avanti, e con la parola della loro testimonianza. Cosa significa? Oh mamma, l'ho preso dall'inglese. Succede. Cioè, l'abitudine, ho insegnato in inglese e in francese queste ultime due settimane, sono rimasto. Comunque ve lo dico cosa c'è scritto. Quando il popolo di Israele rientra dopo l'esilio e comincia a ricostruire il Tempio, i nemici cominciano a ostacolarli e bloccarli. E a un certo punto, è tutto un processo, finalmente scrivono questo re Dario e dicono veramente c'era Ciro, ci aveva dato la libertà di farlo, eccetera, eccetera. E Dario riscopre che effettivamente questo era l'aspetto legale che era stato liberato da Ciro, che loro potevano entrare nella terra promessa, potevano ricostruire la città, eccetera. E Dario scrive una dichiarazione, un editto, una dichiarazione in cui dice a tutti i nemici intorno a Israele: no, io sono il re, ho visto che questa realtà e loro possono ricostruire. E quando questo editto viene, i leader responsabili del popolo di Israele vanno davanti ai loro nemici e dicono: questo è l'editto del re, quindi noi continuiamo a lavorare. Questo è l'altro aspetto, nel senso che una volta che abbiamo regolato le cose davanti a Dio per il sangue dell'agnello, e questo è nella sua presenza, là dove il nemico ci accusa, allora noi possiamo scendere di nuovo nel nostro territorio e sul decreto del re, che per il sangue dell'agnello noi siamo perdonati, puliti, possiamo dichiarare al nemico quello che il sangue di Gesù ha compiuto per noi e possiamo dirgli: questo è il decreto del re, e tu lasci libero il territorio perché noi possiamo entrarci. Questa è la seconda chiave. E sono chiave, non sono delle cose teoriche, sono delle cose pratiche che dobbiamo imparare dalla parola di Dio per riuscire a vincere ogni situazione nella nostra vita. A volte noi cerchiamo di passare, finisco il terzo punto poi. Il terzo punto, la terza chiave: non hanno amato la loro vita, ma l'hanno esposta alla morte. Cosa significa? Significa che una volta che ho il territorio libero e che posso entrare, chiaramente c'è comunque un combattimento da fare. E in questo combattimento c'è una scelta che io devo fare, e la scelta che normalmente avremmo dovuto fare quando abbiamo accettato Gesù, che, come c'è scritto in Corinzi, che quando lui è morto anche per noi, vuol dire che anche noi siamo morti con lui, a noi stessi, in modo che quelli che vivono non vivono più per loro stessi, ma vivono per colui che è morto per loro. Che vuol dire? Che dal momento che accettiamo Gesù entriamo in un patto con Dio che è un patto di morte. Come Gesù ha dovuto morire sulla croce per farci entrare nel patto, anche noi dobbiamo scegliere di morire a noi stessi per entrare in questo patto. Il che vuol dire che dobbiamo riconfermare questo nostro patto che noi abbiamo con Lui. Dio l'ha già confermato, per lui è fatto, ma si aspetta che anche noi accettiamo di morire a noi stessi, che vuol dire: Signore, sono disposto a fare quello che tu mi chiedi di fare, là dove tu mi chiami, anche se questo significa morire. E un giorno, forse, di questi ultimi tempi dovremo passare attraverso questo, come sono passati nel passato tanti martiri, come ce ne sono ancora oggi un sacco di martiri. Essere cristiani in certe parti del mondo vuol dire morire fisicamente. Ma c'è anche un altro aspetto, che dobbiamo morire ai nostri interessi, a quello che noi vogliamo fare, quello che noi come voi vogliamo farlo, come noi lo intendiamo. Tutte queste cose che sono noi, devono essere messe a morte, perché deve essere lui. E questo vuol dire, è un impegno che noi ci prendiamo. Noi vorremmo le cose di Dio a basso prezzo. C'è un Vangelo che è diventato un Vangelo economico. Gesù è morto per noi, tutto a posto, quindi andiamo avanti, facciamo la vita che vogliamo, facciamo le nostre scelte, io penso così, io sento così, e tanto Dio è buono. Ah certo, il nemico non è fesso, e Dio è un Dio giusto, e quindi non possiamo pensare di entrare in quello che Dio ha per noi di nuovo se non abbiamo chiuso le cose con il nostro passato nel modo corretto. E vi dico, stamattina Dio sta parlando anche ancora a me per alcune cose, e ci sono delle situazioni nella nostra vita che si chiudono ma non si chiudono secondo i principi di Dio. E ci sono delle cose che rimangono in sospeso, cioè sono chiuse fisicamente a volte, ma non sono chiuse nel regno dello Spirito. E negli uni e negli altri, se non l'abbiamo chiuso in un modo regolare, negli uni e negli altri possiamo andare dall'altra parte, perché dobbiamo passare dalla croce del Signore Gesù. E se non abbiamo regolato le cose del passato nel modo corretto, non possiamo entrare nelle cose nuove, perché ci sarà un nemico che ci accusa di questa ingiustizia davanti a Dio. Queste sono cose, se questa è la Pasqua, cioè Gesù ha sofferto la morte peggiore, le sofferenze peggiori, non per niente, ma perché comunque la nostra vita è una vita di giustizia e di serietà, e lo dico soprattutto per me. E dobbiamo essere consapevoli che il sacrificio di Cristo non è qualcosa di superficiale. La Pasqua non è giusto una festa, facciamo festa. Sì, facciamo festa. Ma la Pasqua è anche la seconda Pasqua. Se noi vogliamo vivere le cose di Dio, dobbiamo vivere questa circoncisione più profonda ogni volta, e ogni volta è più profonda. A volte sono le cose grossolane, le prime che partono sono le cose grossolane, ma più avanziamo e sono le cose più sottili, quelle che facciamo più difficoltà a vedere, e quelle che Dio deve mettere in luce, altrimenti siamo bloccati. O ci sembra di andare avanti, ma in effetti non stiamo andando avanti per niente, perché non abbiamo chiuso tutte le porte col passato nel modo corretto. Stamattina ho preso un impegno, almeno un inizio di impegno con mia moglie per qualcosa che Dio mi ha convinto che devo chiudere in un modo corretto. Perché altrimenti impedisco a me e all'altra situazione di non poter andare avanti, perché l'uno e l'altro siamo accusati davanti a Dio dal nemico fin tanto che non abbiamo messo le cose a posto. Il sangue di Gesù è l'unico che copre, non è dire ok, andiamo oltre. Ogni cosa nella nostra vita deve essere coperta dal sangue dell'agnello. Lo stessa cosa della porta. Se non c'è il sangue dell'agnello su certi aspetti della nostra vita, quelli sono un punto vulnerabile, quelli sono un punto in cui il nemico ci può bloccare. E Dio non vuole questo di sicuro per noi. Dio vuole il meglio. Per quello ci ha dato tutto quello che era necessario. Quindi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, per la parola della loro testimonianza e perché non hanno amato la loro vita fino alla morte. Amen. Dio vuole farci entrare tutti in una stagione nuova, in un modo o nell'altro, in diverse direzioni, in diversi modi. E noi siamo in un tempo come questo, nel mondo, la Chiesa in generale è in un tempo di transizione, in cui non possiamo pensare di andare oltre se non abbiamo regolato e messo chiuso le cose col passato nel modo corretto. E vi assicuro che ce ne sono più di quanto ci sembra, e dobbiamo diventare più consapevoli di questo, perché la vittoria è soltanto per il sangue dell'agnello. Quello che non è coperto è vulnerabile, come se avessimo un'armatura ma ci sono dei buchi a destra e manca. Quelli sono punti vulnerabili, e Dio vuole che noi non siamo vulnerabili al nemico, ma che siamo coperti col sangue di Gesù. E questo era quello che sento quest'anno per questa Pasqua, cioè così che la sento, perché è una Pasqua speciale, siamo nell'anno ebraico, biblico speciale, Dio ci parla di qualcosa di nuovo. Io e Paolo vogliamo entrare in qualcosa di nuovo, perché ci rendiamo conto che siamo ancora molto nel vecchio per certi aspetti e vogliamo il nuovo. Ma dobbiamo celebrare questa seconda Pasqua oltre alla prima. La prima l'abbiamo celebrata quando abbiamo accettato il Signore Gesù. Adesso c'è una nuova Pasqua. Oggi è un altro passaggio, è un altro passare oltre. Dio ci dice, ci invita a passare oltre, ma prima di celebrare questa Pasqua Dio dice circoncidete i vostri cuori. In Geremia parla di circoncidere i cuori già, prima ancora che Gesù venisse, circoncidete i vostri cuori. Preparate un terreno nuovo e non seminate tra le spine. Signore, dacci grazia di conoscere, perché ognuno di noi abbiamo un'eredità, ognuno di noi abbiamo una benedizione più grande che ci aspetta, non per noi stessi, ma per benedire gli altri. Noi siamo entrati, per grazia di Dio, nella promessa che Dio ha fatto a Abramo. Siamo diventati in Cristo Gesù figli di Abramo senza togliere niente al popolo di Israele, perché rimane il popolo di Dio particolare. Ma noi siamo tutti, spiritualmente, in Cristo Gesù siamo figli di Abramo. E qual è la più grande promessa che Dio ha dato ad Abramo? Io ti benedirò e tu sarai una benedizione per tutte le famiglie della terra. Amen. Ognuno di noi è là perché Dio ha una benedizione o delle benedizioni da darci, perché possiamo benedire gli altri e benedire questa terra, non solo tra di noi, ma benedire tutti. Ed è questa promessa che Dio ha per noi, questo è il riscatto che Gesù ci ha dato, di diventare tutti una benedizione. Eravamo tutti maledizione, ma Gesù è stato maledetto affinché noi siamo benedetti. Galati 3:13-14. E quindi questa è la volontà di Dio, benedirci grandemente in tutti gli aspetti, spiritualmente, psicologicamente, fisicamente, finanziariamente, tutto, come leggiamo nella parola di Dio, perché possiamo essere una benedizione per gli altri. Ma c'è una Pasqua per noi, e credo che oggi Dio non ci parla solo della Pasqua da prima, ma ci parla di una Pasqua di cambiamento, di passaggio. Okay? È un invito, penso, cioè io l'ho sentito per me e ve l'ho trasmesso, è un invito, Dio ha qualcosa di nuovo. Noi dobbiamo scegliere queste tre chiavi, sangue dell'agnello, parola della loro testimonianza, e non hanno amato la vita fino ad alla morte. Amen. Queste sono le condizioni per la vittoria. Dico, Signore, wow, meno male che c'è la Tua grazia e il Tuo Spirito Santo che ci aiuta a vivere tutto questo, altrimenti sarebbe difficile. Ma è una sfida che Dio ci dà, una buona sfida, non una negativa. Immaginate il popolo di Israele, c'ha la terra promessa, hanno aspettato per generazioni. Dio l'aveva promesso ad Abramo, non l'avevano ancora vista. Ora sono qui, hanno già messo il piede dentro e c'è la terra promessa. Wow! Ma Dio dice, wow, c'è Gerico davanti. Questa fortezza spirituale deve essere buttata giù, dovete buttarla giù, potete buttarla giù solo per il sangue dell'agnello, capite? E c'è una cosa interessante, e concludo. Quando celebrano la Pasqua, il giorno dopo della Pasqua, la manna cessa e cominciano a mangiare i frutti del paese, che erano molto più buoni della manna. C'era grano, c'era frutta, c'era ogni benedizione di Dio veramente in quella terra, e cominciano a godere il frutto di quello che è l'eredità di Dio. E Dio ha la stessa cosa per noi. Tante volte ci accontentiamo di manna, di una quaglia qui, una quaglia là, quando Dio ha una terra in cui ci sono tante benedizioni, e sono quelle benedizioni che Dio ci dà da investire per il suo regno e per benedire. Amen. E Padre, voglio chiederti che tu ci dia di comprendere ancora oggi, in questo giorno particolare, in questa celebrazione particolare, comprendere il significato di questa Pasqua. Non solo la prima, quella l'abbiamo già vissuta, se abbiamo già accettato Gesù nella nostra vita. Se non l'abbiamo fatto, Padre, tu ci inviti qualcuno forse oggi a decidere di fare la prima Pasqua con te, di accettare la tua croce nella sua vita per poter entrare nella vita eterna. Ma c'è un'altra Pasqua che oggi ci inviti, Signore, la Pasqua per la quale noi possiamo entrare in questo nuovo livello, in questa nuova eredità, in questa nuova stagione in cui tu hai molto di più da darci, Signore, ma abbiamo qualcosa da lasciare. Padre, aiutaci, convincici per il tuo Spirito Santo in questo giorno, che sia un giorno di festa ma un giorno di riflessione, Padre, di disponibilità davanti a te, di cuore aperto in cui possiamo dire, Signore, come ha detto Davide, sonda il mio cuore e vedi se in me c'è qualche via iniqua, qualche cosa che devo mettere a posto, che non ho ancora fatto, che non ho ancora coperto col sangue di Gesù, che non ho ancora proclamato su questa terra. Padre, che affinché possiamo fare veramente un balzo in avanti e avere la tua benedizione, il tuo appoggio, la tua copertura, come tu hai dato al popolo di Israele. La conquista poi è stata facile, Padre. Non hanno neanche dovuto battersi per conquistare Gerico. Tu l'hai fatto al posto loro, perché erano allineati con te, perché avevano vissuto questa Pasqua. Padre, ti chiedo che tu possa darci ancora questa Pasqua. Padre, è una gioia, è una scelta importante e profonda davanti a te. E te lo chiedo per me, te lo chiedo per ognuno di noi, te lo chiedo per la tua Chiesa in questa nazione, Padre, che non saltiamo delle tappe, Signore. Aiutaci a non saltare le tappe e dover poi tornare indietro, Padre, ma aiutaci a attraversare questa, a fare questo passaggio veramente coperti del tuo sangue, senza nulla che rimane scoperto, affinché possiamo entrare in questa nuova stagione con la sicurezza che veramente tu sei con noi, qualsiasi cosa che dovremmo affrontare. Padre, tu ci darai la vittoria, perché tu sarai con noi. Padre, grazie per quello che tu ci hai insegnato e ci insegni la tua parola, questi principi importanti. E grazie perché per il sangue dell'agnello noi vinciamo sempre contro il nemico. Per il sangue dell'agnello. Prima di tutto per il suo sangue, Padre. E ti ringraziamo ancora questo giorno per la potenza di questo sacrificio. Non abbiamo ancora raccolto tutta l'immensità, la grandezza di questo sacrificio, tutta la profondità, Padre. Vogliamo chiedere di darci ancora una maggiore rivelazione affinché anche la nostra vita con te, come abbiamo chiesto prima, possa diventare una vita ancora più profonda di intimità, di comunione con te, e che possiamo vedere veramente la tua gloria, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.